Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, ai consiglieri comunali, agli assessori, al pubblico presente in aula e quello che ci ascolta da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Un saluto anche alle forze dell'ordine e al segretario comunale. Chiedo gentilmente al segretario di fare l'appello per verificare il numero legale. Grazie. Manuè, c'è la voce troppo alta.
Pagliotta? Agaro? No. Ascani? Asciutto? No. Caggiola? Cervo? Ciampa? No. Grimaldi?
No.
D'Alessio? Farnioli? No. Fierli? Grando? Loddo?
Sì.
Palermo?
Sì.
Pence? No. Ruscito?
Sì.
Latini? Sì. 11 presenti, la seduta è valida.
Grazie dottoressa, iniziamo il Consiglio Comunale con una comunicazione. L'amministrazione mi ha chiesto di ritirare dalla discussione, quindi lo chiedo al Consiglio Comunale, i due deliberati. Uno è il regolamento comunale recante i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie e l'altro è la alienazione in foro dell'Enel distribuzione S.P.A. dell'area di metri quadri 64, sita in via rimessa nuova in catasto distinta al foglio 49 particella 912 per la realizzazione della cabina elettrica, determinazione del valore e approvazione schema atto. Entrambe vengono ritirate per maggiori approfondimenti e per quanto riguarda il regolamento l'amministrazione intende promuovere un'attività di confronto con gli operatori del settore per correggere o eventualmente integrare detto regolamento. A questo punto rimangono due punti all'ordine del giorno. Il primo è il documento unico di programmazione DUP periodo 2016-2018, discussione e conseguente deliberazione articolo 170 comma prima del decreto legislativo 267 del 2000. Relaziona l'assessore Trani. Prego assessore.
Buonasera a tutti i consiglieri, assessori, sindaco. Il DUP costituisce lo strumento che dovrebbe permettere nell'amministrazione locale l'attuazione dell'attività di guida strategica e operativa, consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Di fatto il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Alla luce di tale considerazione, logica vorrebbe che il DUP costituisse il primo documento da predisporre ai fini di un coerente sviluppo del processo di programmazione degli enti. A regime, infatti, il principio contabile stabilisce che il documento deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente, al suo periodo di riferimento, con la nota di aggiornamento del DUP da adottare entro il successivo 15 novembre. Questa tempistica è stata tuttavia travolta dalle consuete incertezze che hanno interessato anche nel corso del 2015 la finanza locale e per un lungo tempo non hanno di fatto permesso una precisa definizione prospettica delle politiche alla base di un documento di programmazione tanto importante. Vado a sintetizzare cosa analizza il DUP. Allora, il DUP in pratica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato. Poi, in coerenza con il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, definisce le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare, gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, poi definisce gli obiettivi strategici nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. Poi analisi strategica e condizioni esterne, valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati delle prospettive future di sviluppo socio-economico. Parametri economici essenziali utilizzati per identificare a legislazione vigente l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella decisione di economia e finanza, detta DEF. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni standard. Indirizzi generali di natura strategica, relativa alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica, con approfondimento dei seguenti aspetti. investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento. I programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni. La gestione del patrimonio, il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale. Gli equilibri della situazione corrente e generale del bilancio e i relativi equilibri in termini di cassa, disponibilità e gestione delle risorse umane, coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. Questo però nel 2016 è stato abolito con la finanziaria, che non esiste più. Poi c'è una sezione operativa che va a analizzare programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Individua per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio della manovra di bilancio. Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate e individuate le risorse finanziarie, umane e strumenti ad esso destinate. L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza dell'attività di programmazione operativa dell'ente. L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento ai seguenti aspetti: risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente, i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali, gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del patto di stabilità interno, da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate. La parte di spesa, analisi degli impegni pluriennali e di spesa già assunti. Descrizione e analisi della situazione economico-finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo di amministrazione pubblica. Questo, diciamo, riassume diciamo, il documento che ho qui, che è già stato approvato dalla Giunta nel 2015. A voi la discussione, grazie. Sì.
Grazie Assessore, ha chiesto la parola il Consigliere Caggiola. Prego Consigliere.
Grazie Presidente, la ringrazio della parola e con l'occasione saluto i consiglieri, gli assessori, il sindaco che se n'è andato, forse non si sentiva molto bene, la segretaria comunale e le persone presenti all'interno dell'aula, chi ci ascolta da casa. Ascoltando l'assessore Trani che faceva un elenco di richiami normativi su come le amministrazioni pubbliche dovrebbero stilare il DUP, che è il documento unico di programmazione, se non vado errato è un documento che dovrebbe programmare quello che è nell'interezza la gestione dell'ente per circa 3 annualità, perché se non vado errato è 2015-2018, quindi 2016-2018, no, abbiamo detto 2015 però prima, 16-18, quindi è un triennio. Perfetto, quindi tra le tante vicissitudini lette dal documento finalmente abbiamo anche capito qual è il triennio di riferimento. Come forza politica e come persona dotata di un minimo di intelletto, ma non molto ampio, giusto per fare 1+1, questa è l'ennesima, e io forse la chiamerei, ci vorrebbero delle parole un pochettino forti per definire cos'è il documento unico della programmazione, è l'ennesima, chiamiamola baggianata, chiamiamola nefandezza, ecco, che gli enti sovracomunali ci obbligano a compilare. Di fatto è uno stilare, un susseguirsi di domande e di risposte fatte ad hoc per rispondere alla domanda, e nella sostanza, se uno avesse il tempo e la voglia di leggerlo, è come leggere un bruttissimo libro che dopo 7 righe si capisce che chi l'ha scritto perché gliel'hanno dettato sotto fucilazione. Perché dico questo? Perché noi ci dovremmo tutti rifiutare, tutti quanti, tutte le amministrazioni, a compilare documenti di questo genere. Queste sono le documentazioni volute dai burocrati, volute da quelle persone che non hanno a cuore lo stato dei territori, ma dovrebbero spiegarci cosa hanno a cuore, perché sono quelle è quella compilazione di vincoli burocratici, di parole buttate solo sulla carta perché è obbligatorio farlo e perché bisogna adempiere. Se l'assessore me lo consente, ma che cosa dobbiamo più programmare noi in un triennio se ci avete levato tutti i soldi? Che cosa dobbiamo programmare? Se noi programmiamo e dopo 3 giorni o dopo una settimana arriva il taglio del governo che ci dice come fondo di solidarietà dovete contribuire, se prima contribuivate solo 3 mesi prima per 3 milioni, adesso ho deciso che dovete contribuire per 8 milioni. Se nei comuni ci sono assessorati che hanno 0, che equivale a dire come un ministro senza portafoglio, quindi 0. Ancora ci dicono dall'alto dell'Europa i comuni investano sulla cultura, investino sul turismo. Poi noi siamo costretti nei bilanci comunali, non solo quello di Ladispoli, ma in tutti i bilanci comunali, dopo quello che sta succedendo negli ultimi giorni, a mettere 0 su queste voci. 0! 0! Capitoli a 0, quindi ci costringono a compilare dei bilanci comunali, forse neanche fossimo all'interno di meandri di una guerra mondiale, dove tutte le risorse devono essere destinate alla sopravvivenza. Io lo trovo veramente umiliante ascoltare in aula l'obbligo della compilazione di un documento di questo genere, perché detto tra di noi e detto anche all'esterno, se continua con questo andazzo non c'è più niente da programmare, non c'è più niente da investire, non si fanno più leggi finanziarie ma le chiamiamo leggi di stabilità, come se in Italia fosse vietato alzare la testa. In Italia è vietato alzare la testa, non dici più bisogna pensare a finanziare un progetto, no, pensiamo a mantenere quello che abbiamo, e non ce lo fanno neanche mantenere perché ci tagliano di continuo i bilanci, perché va di moda in Europa la parola taglio, va di moda la parola riduzione della spesa, ma una volta ridotti giustamente gli sprechi, qui ormai non c'è da ridurre più niente. Però ci costringono a fare un documento di questo genere. Ovviamente siamo delle persone che rispettano le leggi, ovviamente siamo delle persone che sono attenti a compilare anche questi papier, se li vogliamo chiamare, questi papiri di norme normative e di... io li vedo come una sorta di canali dove comunque l'acqua ci deve scorrere dentro, perché io ho fatto il canale e tu questo canale gli devi lasciare scorrere l'acqua dentro, però l'acqua è talmente poca che non ci scorre nulla e quindi viene assorbita dalle fondazioni stesse dei canali, e quelli ci lasciano, perché sarebbe proprio da compilarlo mettendoci NN, non pervenuto. Quindi questa sera il nostro intervento è un grido d'allarme, è un grido d'allarme sulla situazione finanziaria dei comuni in generale. L'avete visto anche nei giorni precedenti quello che sta succedendo con il taglio alle RSA, tutte le sere c'è un qualcosa di nuovo, però veniamo anche a sapere che forse verrà inserita una nuova accisa sulla benzina, perché ci hanno detto che dobbiamo fare le Olimpiadi. Quindi si fa in Italia le RSA, si buttano gli anziani senza famiglia per strada e non autosufficienti, perché non si possono pagare più la loro retta per darsi un'assistenza sanitaria, però noi pensiamo alle Olimpiadi del 2000, quando sarà. Ecco, queste sono le assurdità, con le quali tutti i giorni gli amministratori comunali devono combattere da parte di decisioni che vengono calate dall'alto, istanze che forse sono talmente sigillate che hanno perso il contatto con la realtà, perché se no non si può spiegare, non ci sono più le parole. In Italia c'è la preoccupazione di rivolgere lo sguardo verso la cassetta della posta, che sia la cassetta della posta del comune, cioè dove ci arriva quello che dobbiamo andare a pagare ed a compiere, dove ci arriva la notizia del taglio, e il cittadino a casa c'ha la paura e guarda con terrore la cassetta della posta, perché ogni mattina ti arriva qualcosa da pagare perché qualcuno deve aggiustare qualche errore madornale di chi invece si era preso la libertà di compierlo. E poi i comuni arrivano al compimento di questo ciclo, e chiudo, essendo obbligati ed oberrati di lavoro. Pensate quante persone ci devono lavorare su un documento di questo genere, e la noia nell'affrontare un documento di questo genere. Ma diciamoglielo allo Stato, quelle risorse utilizziamole per crearle le cose da fare, non per buttare giù quattro righe e scriverci dentro cose che assolutamente hanno la validità praticamente nulla, perché dall'oggi al domani si cambiano le carte, quindi la tua programmazione te la puoi mangiare oppure te la puoi buttare direttamente, scusate l'espressione, nella tazza del cesso. Perché vanno utilizzate anche certi apostrofi, perché siamo in una condizione dove sarebbe da fare un'unica cosa, Presidente: prendere le chiavi della struttura, consegnarle in mano a qualche scienziato che sia dell'amministrazione o sia di qualche ente superiore, dicendogli: con quello che ci costringete a fare, con gli operai e operatori che ci date per lavorare dentro questa grossa macchina, una città di 50.000 abitanti amministrata con 90 persone, ci sarebbe proprio da sbattervi le chiavi del palazzo sulla faccia e ci starebbe tutto. Fateci vedere voi cosa sapete fare, e quel documento riempitevelo da voi. Grazie.
Grazie alle consigliere Caggiola. Non ho consigliere iscritti a parlare, quindi chiedo ai consiglieri di iscriversi. Non iscritti a parlare. Consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, buonasera ai presenti e a chi ci ascolta da casa. Io devo dire che invece, al contrario di quello che ha detto poco fa il consigliere Caggiola, ho trovato questo documento estremamente interessante, e credo che invece per una volta tanto questa introduzione di questo nuovo documento di programmazione sia stata una cosa fatta con un certo senso e con un certo scopo. Quello che sicuramente è più interessante è che tramite questo strumento viene anche in qualche modo evidenziato quello che è lo stato d'attuazione del programma che l'amministrazione pone in campo al momento del suo insediamento, naturalmente il programma che ha presentato in sede di campagna elettorale. Quindi anche qui, tramite questo strumento, il cittadino può vedere, e l'amministrazione può specificare, e il cittadino può in qualche modo controllare quale sia lo stato di attuazione del programma elettorale. Quindi all'interno del DUP, di questo documento di programmazione, troviamo una serie di documenti che sono il piano triennale delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni, il piano del fabbisogno del personale, insomma una serie di documenti che vanno a costituire questo documento unico che, come diceva giustamente prima il consigliere Caggiola, è veramente corposo, sono circa 150 pagine, leggerle tutte in un colpo per me è stato veramente abbastanza pesante, anche perché sono molti dati da considerare, è abbastanza complicato come documento, è imponente. E al suo interno vengono, come dicevo prima, trattati diversi aspetti di quelle che sono anche di quella che è anche la vita amministrativa, quindi vengono considerate anche, come dalla relazione che ha letto prima l'assessore Trani, quello che sono lo stato di salute delle partecipate, l'attuazione del programma, la situazione sui tributi, la tassazione, e quindi i vari aspetti. E io devo dire che questo strumento per me è stato molto utile, anche perché ho potuto in qualche modo verificare tutte quelle che secondo me sono state le mancanze da parte di questa amministrazione. Sul discorso per esempio delle partecipate, da ormai da quando sono diventato consigliere comunale, qui assisto il consiglio, ascolto il consiglio, le dichiarazioni del sindaco, che purtroppo adesso non c'è, ma comunque anche di altri esponenti della maggioranza, che ci dicono che le nostre partecipate sono in salute, che non sono dei carrozzoni e tutto quello che volete. Per carità, ma bisogna anche vedere quanto ci costano queste partecipate, perché noi abbiamo la Flavia, io parlo insomma adesso escludendo il progetto di fusione che c'è in corso, parlo delle partecipate come le abbiamo conosciute fino a ieri, insomma, e come lo sono ancora tutt'oggi, perché il processo di fusione ancora non si è concretizzato. Quindi dicevo, partecipate che in qualche modo sottraggono delle risorse importanti al Comune per poter garantire alle partecipate di chiudere in pareggio i bilanci. Non ci scordiamo, per esempio, che noi siamo intervenuti nel 2013, se non erro, con una diciamo così, impegno maggiore, perché la Flavia Acque non riusciva a chiudere il bilancio in pareggio, e poi successivamente i contratti di esercizio per i vari servizi che l'azienda gestiva sono stati in qualche modo eccessivamente pagati, ecco, diciamo così, perché in effetti quello che poi la società spendeva per effettuare questi servizi non corrispondeva a quanto il Comune gli dava. Cito per esempio l'ultimo di cui abbiamo avuto occasione di parlare, che è il contratto per la gestione degli immobili comunali, che ci costa quasi 300.000 euro, quindi noi come Comune diamo alla nostra società partecipata alla servizi circa 300.000 euro l'anno per gestire gli immobili comunali, e la società ne spende a malapena 100. Tutto il resto va a coprire altre voci di spesa, e poi vorrei vedere che la servizi non chiudesse pure il bilancio del pareggio. Tutto quello che gli diamo, e con quattro farmacie, insomma, diventa abbastanza difficile non chiuderlo in pareggio un bilancio. E per non, poi l'altra partecipata ha una situazione totalmente diversa, e addirittura ha una situazione debitoria che non so adesso allo stato odierno a che punto sia arrivato, però fino a poco tempo fa avevamo nei confronti della nostra partecipata dei crediti, insomma, abbastanza importanti, e che se fosse stato possibile riscuotere sicuramente ci avrebbe messo in una condizione più agiata, insomma ci avrebbe consentito di gestire il bilancio con un po' più di facilità, anche se poi va anche detto che più o meno quello che dovevamo prendere da una partecipata era quello che dovevamo dare all'altra, perché non avevamo pagato i servizi che ho detto prima, quindi era un po' una partita di giro, e questo è un aspetto. Per quanto riguarda l'attuazione del programma, poi, come dicevo prima, la cosa più interessante, perché viene poi proprio numericamente qui inserito all'interno del DUP la percentuale dello stato d'attuazione, o meglio quello che penso sia stato fatto, quello che l'amministrazione crede sia stato fino ad ora lo stato d'attuazione percentuale, correggetemi se sbaglio, perché una volta che leggo che, per esempio, per quanto riguarda la sezione Noi Lavoro, perché era stata così, diciamo, schematizzata all'interno del programma elettorale, si è raggiunto uno stato d'attuazione del 100%, o piuttosto un Noi Cittadini 100%, Noi Viabilità 100%, Noi Legalità 100%, Noi Territorio 100%, Noi Turismo 100%, c'è solo un Noi Beni Comuni 88%, quindi da quello che io posso percepire è che chi ha redatto questo documento sostiene che l'amministrazione ha assolto in tutto e per tutto i suoi compiti, e tutto quello che aveva scritto all'interno del programma elettorale è stato bello che realizzato, e quindi avete fatto una grande figura. Io mi permetto invece, conoscendo il vostro programma elettorale sicuramente meglio di voi, perché lo leggo periodicamente per vedere invece quello che non avete realizzato rispetto a quello che avete scritto, rimango sinceramente un po' sorpreso di quello che leggo. Non credo sicuramente che quello che avete fatto fino ad ora sia stato il 100% di quello che avevate promesso, anzi, se è arrivato al 50% fate un figurone, ma sarebbe stato, secondo me, da parte vostra più, io parlo insomma di chi in questo momento lo propone, quindi da parte dell'amministrazione, sarebbe stato più onesto inserire delle percentuali più moderate, insomma delle percentuali che corrispondessero alla realtà, allo stato dei fatti. Io ho anche qui una copia del vostro programma che leggevo poco fa per rifare, insomma così, mente locale, e se volete poi dopo possiamo anche andare a rileggerlo, ma certamente le percentuali che avete messo sono, lasciatemi passare il termine, sicuramente troppo generose. Vi siete fatti, insomma, un po' troppo, vi siete voluti un po' troppo bene, sarebbe stata più corretta, ecco, una valutazione più concreta, più oggettiva di quello che effettivamente è stato fatto. Perché poi alla fine ormai oggi siamo, cioè non è più come 30 anni fa che il Consiglio Comunale era un po', era qui, era, magari era nel Messico dove stava, la gente stava a casa, non aveva modo di verificare, controllare. Oggi è tutto online, quello che noi diciamo è tutto registrato, basta un clic sul Centro Mare Radio e si ascolta. E i vari documenti, i vari allegati, basta fare un clic e uno si riscarica. Se un cittadino stasera si mette lì, fa quello che ho fatto io, e legge il DUP, legge il programma elettorale, non potrà certo dire che avete fatto tutto quello che avevate promesso. Io non so adesso, sono curioso di sentire la replica su questo aspetto, perché sicuramente una replica ci sarà, e vorrei cortesemente essere smentito carta alla mano. Vorrei che qualcuno prendesse il vostro programma elettorale, lo leggesse e mi dicesse: sei un bugiardo, perché vedi, abbiamo detto che avremmo fatto tutto questo e invece tu hai detto che non l'abbiamo. Vabbè, comunque vediamo dopo cosa rispondete. Essendo questo un documento di programmazione, come dicevo prima, lascia presupporre che una programmazione vera e propria da parte dell'amministrazione ci sia. Invece nel corso di questi anni, purtroppo sotto alcuni aspetti amministrativi soprattutto, ci si è affidati un po' al caso, e i risultati purtroppo sono evidenti. Noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo una anticipazione di cassa che è diventata ormai un fatto cronico, e purtroppo più si va avanti più diventa difficile curare questo bilancio malato. Abbiamo una situazione dei tributi che ormai da un paio d'anni ha preso un brutto andazzo e che ci penalizzerà anche alla luce delle nuove norme, perché posticipare all'anno successivo l'incasso di una rata della Tari ci ha messo in difficoltà nel passato e ci continuerà a mettere in difficoltà anche per l'anno in corso, come dicevo prima, per le modifiche che sono subentrate con le nuove normative. Per non parlare poi dei problemi che ci sono stati per quanto riguarda le varie tassazioni, soprattutto inerenti alla Tari, ancora lì, con il problema che c'è stato per le utenze non domestiche, un problema che si è verificato, diciamo così, tra virgolette, in corsa, perché è stato evidenziato dai commercianti, perché lì il problema sarebbe stato meglio affrontarlo all'inizio, ma non dopo l'affidamento, ma in sede di stesura del bando. Già allora si doveva prevedere che ci sarebbero stati dei problemi per i commercianti, che ci sarebbe stato un aggravio di spesa. Questa cosa purtroppo non è stata fatta e è mancata, come dicevo prima, la famosa programmazione, che in un documento di programmazione invece dovrebbe esserci, perché proprio così si chiama. Io ripeto, considero oggi più che mai difficile mandare avanti un comune. So che le difficoltà sono tante, so che i tagli nel corso del tempo da parte dello Stato sono stati costanti, so che sembra che lo facciano apposta a mettere costantemente in difficoltà gli enti locali, mettendo tagli su tagli su tagli, e poi alla fine chi ci rimette sono sempre i cittadini, che vedono i servizi tagliati, e il caso più eclatante, insomma, è di questi giorni, il problema delle RSA, lo ricordava anche prima il consigliere Caggiola. È curioso però vedere che poi dopo, nonostante i tagli, le risorse per le mance preelettorali a livello nazionale li trovano sempre, e quindi fa un po' pensare questa cosa, no? Ogni volta che ci si avvicina a una scadenza elettorale si introduce un bonus, una tantum e un qualcosa, per quello i soldi li trovano, poi invece per la sanità soprattutto, dove invece che tagliare si dovrebbe potenziare, o meglio forse razionalizzare, ma comunque sia senza mettere in ginocchio le regioni e poi di conseguenza tutte le altre realtà, lì invece i tagli vengono fatti senza nessun problema, e questa credo sia una cosa inaccettabile, e spero, ma ho i miei dubbi che si riesca in qualche modo a risolvere il problema delle RSA che si è venuto a creare in questo momento, e non so come faremo a garantirlo per il futuro. Però, così come dicevo prima, ci sono delle incongruenze a livello nazionale, io credo che ci siano anche a livello locale. Io non vorrei ritornare sempre sugli stessi punti, essere un po', diciamo così, pesante, però questa amministrazione nel corso degli anni ha effettuato delle scelte che secondo me potevano essere tranquillamente, diciamo così, riviste. Ora non vorrei, come dicevo prima, ritornare sempre sul discorso del gazzettino, sul gazzettino, però quella è una spesa di 40-50 mila euro l'anno oggi, prima ci costava qualcosa di più. Signori, quando le cose vanno male si comincia a tagliare, quella è una delle spese che potevamo evitare. L'amministrazione ha ritenuto addirittura conveniente barattare quell'obbrobrio che avete fatto montare sul viale, alla modica cifra di 97.000 euro, ma non era meglio incassare 97.000 euro in 6 anni piuttosto che avere quei cosi insomma, che sono veramente che neanche funzionano bene, tra l'altro, e che se c'è qualcuno che ci guadagna è la ditta che li gestisce e non noi. Ecco, come questa, un'altra serie di cose che sono state fatte, che secondo me potevano essere evitate e dal punto di vista economico potevano portare un vantaggio al comune. Poi quelle cifre potevano essere investite su quello che più insomma meritava attenzione. Sicuramente i problemi della città li conosciamo, la viviamo tutti, ci sono delle priorità che non sono sicuramente i varchi elettronici sul viale o il gazzettino di Radispoli, oppure affidare un contratto da 300.000 euro l'anno alla partecipata che gestisce gli immobili comunali, non ci spende un euro, perché questa è la verità. Come i bilanci li leggete, sapete anche di quello che parliamo, oppure continuare ad affidare dei servizi in proroga, con proroghe, su proroghe, senza fare mai bandi. Questa è una cosa che non si può fare, la legge non lo consente, ma qui nonostante questo negli anni, e parlo anche del passato, questa cosa è stata una prassi ormai, è stata una prassi consolidata. Basta pensare solamente al servizio di igiene urbana, che per un certo ha subito, se non sbaglio, 6 o 7 proroghe, una cosa fuori da ogni normativa, da ogni legge, eppure è successo anche questo, ne parlavamo pochi giorni fa, il servizio dell'URP che ha subito addirittura 6, cioè diceva il segretario, 6 proroghe senza fare un bando, poi il bando è stato fatto, è stato ritirato, sono stati fatti degli errori, i soldi spesi per diciamo delle opere pubbliche che non sono state ancora fatte, ma quelle continuiamo a pagare interessi passivi, locali acquistati e mai utilizzati. Per esempio il centro di via Milano, per esempio i soldi spesi per il centro di aggregazione giovanile, che io ancora sinceramente non ho capito, quella struttura di che morte deve morire, fatecelo capire, perché non si è capito se deve essere solamente un muro dove scrive per i vandali, o seppure ci volete mettere dentro qualcosa, o seppure la vogliamo destinare a qualcosa che sia magari utile per la collettività. Ecco, questo vuol dire programmare, secondo me, con tutte le difficoltà del caso, perché le difficoltà ci sono e purtroppo a volte arrivano anche diciamo così inaspettatamente, come quella l'ultima che vi dicevamo prima, però un'amministrazione che vuole fare qualcosa di concreto per i cittadini, eccolo, adesso funziona. Sì, ecco, scusate l'interruzione, ma per chi ci ascolta da casa c'è stato un malfunzionamento dell'impianto, un blackout, dice il buon Cicillini, e quindi i microfoni ci avevano per un momento abbandonato. E io ovviamente ho perso il filo del discorso, nel frattempo comunque la chiusura, anche perché avevo esaurito il tempo a mia disposizione, è questa. E per quanto riguarda la programmazione che è stata messa in campo dall'inizio di questa legislatura in poi, io personalmente e anche altri colleghi siamo stati spesso e volentieri in disaccordo, quindi per quanto mi riguarda questo documento 1 di programmazione contiene dei dati che secondo me sono, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del programma, fasulli, prendeteli per, insomma, il termine per buono, non sono sicuramente veritieri, ecco, forse diciamo meglio così. Credo che si poteva fare meglio, che si potrà ancora fare meglio nel futuro, qualora questa amministrazione invece vorrà continuare a proseguire la strada così come ha fatto fino adesso. Quindi questo è il mio primo intervento, grazie.
Grazie a lei, consigliere Grando. Il consigliere Benge.
Sì, buonasera a tutti. Diciamo che abbiamo perso molto tempo a leggere la maggior parte delle pagine, perché è un documento molto lungo ed è anche molto esplicativo. È chiaro che per la gran parte riporta riferimenti normativi, riporta quella che è la legge stabilità, riporta la programmazione europea, riporta tutta una serie di dati. Per far capire appunto come poi si arriva a questo documento, anche se molti di quei dati sinceramente non so quanto possano entrare su questo documento. E detto questo però è chiaro che c'è una scadenza che noi pensavamo appunto che il DUP fosse portato poi insieme al bilancio di previsione, perché mi sembra che la legge stabilisce che entro il 31 marzo deve essere approvato, fermo restando che poi vabbè delle volte fanno una proroga della data, però è chiaro che il DUP doveva essere conseguente alla presentazione anche del bilancio di previsione per chi programma bene. Siccome, come dico sempre, questa amministrazione non sa programmare, allora purtroppo il bilancio di previsione non ce l'abbiamo in questi giorni. E naturalmente è chiaro anche che molto di quello che è stato scritto al 100%, sinceramente, abbiamo forti dubbi che sia stato realizzato, anzi diciamo che i cittadini sicuramente hanno i dubbi maggiori, perché non hanno visto appunto queste azioni diciamo realizzate al 100%. Io ne prendo una a caso, che è l'azione per la creazione di nuove opportunità di lavoro, che non ci sembra appunto che sia stata portata avanti al 100%, così come l'attività per la promozione dello sviluppo e la competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività. E già questi sono due interventi che riguardano il lavoro e il mondo dell'impresa. Tra l'altro noi qualche mese fa presentammo una mozione importante che riguardava proprio questo mondo e che sicuramente avrebbe potuto dare una sorta di, in questo periodo di crisi, una sorta di sollievo per le imprese, che era appunto quello delle reti di impresa, che neanche è stato menzionato, ma neanche è stato implementato da chi ha gli strumenti operativi per farlo. Così come presentammo qualche mese fa la mozione sul voucher lavoro per dare, una sorta di... Che è successo? Allora, stavo dicendo... Capisco che è un documento anche noioso perché è molto lungo, però insomma... come stavo dicendo, presentammo una mozione sulle reti d'impresa e sul voucher lavoro, che erano appunto quelle che potevano dare un certo sollievo sia alle imprese sia per il lavoro delle persone, che appunto, soprattutto in questo momento di crisi, che naturalmente non sono state portate avanti. Io mi auguro che l'assessore poi al bilancio magari queste cose cerchiamo di realizzarle, che possono dare un po' di ossigeno al tessuto economico e al lavoro. È chiaro che poi mi sembra che in bilancio anche qualcuno aveva presentato gli emendamenti per poi realizzare questo falso al lavoro, e come al solito è diventata lettera morta. Quindi per quanto riguarda la presentazione delle mozioni, come al solito, poi si traducono, tranne qualche eccezione, in carta straccia. E questa non è una cosa bella, perché poi si cerca sempre di contribuire a realizzare determinate cose, anche che sono scritte qui, ma che sinceramente a me viene da ridere quando leggo "noi lavoro 100% realizzato", ma c'è veramente da ridere. Allora che succede? Che poi per esempio vado a vedere un'altra cosa che in questi anni abbiamo più volte sollecitato per cambiare, che era quello che riguardava i fondi crediti dubbia ed esigibilità e le procedure di adeguamento, e oggi ci sembra che ancora oggi le entrate non siano regolari e ci sono grossi problemi, perché non si riesce appunto a innescare quel sistema che consenta appunto di prelevare tutti quelli che sono i tributi che devono essere appunto pagati. Così come il monitoraggio fondo causa di soccombenza e suo adeguamento, e anche qui sinceramente mi viene da ridere, perché qui non c'è nessun adeguamento, dato che ogni giorno esce un debito fuori bilancio che non è un bel biglietto da visita per un'amministrazione. E questi sono alcuni punti appunto che poi insomma viene messo nella pratica lì alcune cose al 100%, quando sinceramente e veramente ci viene da sorridere. E ci auguriamo appunto che alcune cose vengano realizzate, perché comunque riguardano la cittadinanza, soprattutto nella questione dei servizi sociali. A oggi vediamo il taglio famoso delle RSA, che insomma è una cosa abbastanza drammatica, e ci auguriamo che non avvengano poi altri tagli, perché si vocifera appunto che i ministeri ci stanno tagliando agli enti locali altre risorse, e che naturalmente queste porteranno allo stremo sicuramente gli enti locali, e poi dallo stremo gli enti locali poi si arriva anche alle sommosse popolari, perché insomma quando si toccano certi nervi scoperti, a quel punto poi purtroppo possono accadere anche queste cose. Quindi ci auguriamo che non si arrivi a quello, ma le previsioni non sono molto ottimistiche. Così come appunto Per quanto riguarda i lavori pubblici abbiamo letto qui che sinceramente non tutto è stato realizzato e alcune cose, anche prima che ha elencato il mio collega, tipo il centro di giovanile che oggi non si sa che fine farà perché non si usa e non si sa quando partirà veramente, il centro di via Milano che pure quello è rimasto chiuso e quindi non si sa quando sarà aperto dopo, cioè ci sono strutture che comunque potrebbero funzionare ma oggi non funzionano, così come il famoso auditorium che qualcuno chiama teatro ma a me viene da sorridere perché quello è tutto tranne che un teatro e naturalmente oggi viene fatto poi un bando di circa 900.000 euro che io ho sentito anche imprenditori del settore, sinceramente quando hanno visto quella cifra si sono messi a sorridere perché hanno detto solo un pazzo può fare investimento di questo genere in un auditorium che sinceramente non vale quella cifra messa sul bando. Quindi diciamo che questa amministrazione crea anche degli eccessi per cui poi anche coloro che vorrebbero magari investire nel nostro comune come imprenditori sinceramente se la danno a gambe levate perché ci sono delle cifre che non sono congruenti a quelli poi che sono i veri valori sia per quanto riguarda quel settore sia per quanto riguarda la questione dei complessi in genere degli edifici e così via, quindi diciamo che questa amministrazione moltissimi errori ha fatto. Così come moltissimi errori sono stati fatti nel settore della NU, che forse è l'unico settore che ha raggiunto il 65%, e quello magari può essere veritiero, ma gli altri dati sinceramente al 100% non possono essere veritieri, fermo restando che il settore NU ancora oggi ha dei grossi problemi e per questo è stata fatta anche una commissione ad hoc per cercare di eliminare queste storture che derivano da un contratto fatto malissimo, dove appunto i proventi poi vanno a finire alla ditta, quando i proventi, come abbiamo spessissimo ripetuto, dovevano finire ai cittadini e quindi al comune che li rappresenta, perché questo avviene in realtà in tutti i comuni e soltanto in questo comune avviene il processo inverso e non si capisce per quale motivo ciò avvenga, forse per scelte miopi di chi sinceramente su un settore del genere ha fatto errori molto 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 grandi che hanno provocato naturalmente moltissimi problemi sia agli imprenditori sia ai commercianti e sia agli stessi cittadini che dobbiamo ringraziare per aver fatto la raccolta differenziata ma ancora oggi vedono moltissime zone che si trovano in un forte degrado e ci auguriamo che questo degrado al più presto poi venga, diciamo, non dica azzerato, ma comunque in gran parte eliminato. Quindi, diciamo, per quanto ci riguarda, il nostro giudizio su questo documento di programmazione è fortemente negativo e quindi invitiamo anche l'assessore a rivedere quei dati del 100% perché sinceramente ci viene veramente da ridere su questa cosa. Grazie.
Grazie, consigliere Penge. Ha chiesto la parola il consigliere Trani. Prego, consigliere. Assessore Trani. Refuso.
Vado? Sì. No, volevo soltanto, dal punto di vista, diciamo, della mia materia, vado soltanto a precisare alcune cose che sono state dette. Allora, per quanto riguarda le partecipate abbiamo una visione completamente diversa, nel senso che le partecipate comunque portano comunque un bilancio sempre inutile o a pareggio. A pareggio ricordo perché l'Ala Servizi, essendo un'azienda speciale, deve portare un bilancio a pareggio perché sennò dovrebbe poi pagare le imposte, quindi è un controsenso portare un bilancio inutile all'azienda speciale. Quindi ricordo questa cosa, che la Flaiacque essenzialmente aveva dei grossi debiti nei confronti del Comune. Questi debiti nel 2014 ammontano a circa 1 milione d'euro, eravamo partiti a 2,5-3 e nel 2015 sono stati dimezzati. Volevo anche precisare questo, che il Comune non sta per motivi di anticipazione di cassa, questo purtroppo è innegabile, non sta pagando i contratti di servizio con le società partecipate e si stanno reggendo da sole, quindi si stanno reggendo con la loro liquidità, con la loro solidità, quindi così negative non sono. Per quanto riguarda i tagli, non è giusto che soltanto l'ente faccia tagli. Quando abbiamo approvato il bilancio di previsione del 2015, noi non abbiamo approvato soltanto il bilancio di previsione del 2015, abbiamo approvato un bilancio triennale, che oggi è già in vigore. Se uno si va a rivedere quello che abbiamo approvato lo scorso anno, sono stati attuati due tagli fondamentali. 200.000 euro sono stati tolti dal servizio dei trasporti per quanto riguarda la Trave Acque e 100.000 euro all'ALA. Adesso sta alle aziende speciali, sia alle aziende speciali, trovare le risorse per i tagli da attuare nel 2016, mentre credo che Flavia già abbia attuato grossi risparmi di spesa e credo che vadano oltre i 200.000 euro. Poi un'altra precisazione, è verissimo, noi stiamo in anticipazione di cassa per vari problemi, non incassiamo soldi, cioè abbiamo un fondo di solidarietà che per me è assurdo, che su 14 milioni di euro di IMU e di tassi che noi paghiamo, 7 milioni se lo prende lo Stato. Quindi io dico, credo che i grandi sforzi che sta facendo l'ente per poter comunque stare in equilibrio economico-finanziario. Quindi in più mettiamo la difficoltà nell'incassare, è indubbio, lo sappiamo, non incassiamo. Abbiamo difficoltà, ma non soltanto l'ente comune da Dispoli non incassa, è una situazione generale. Qualche giorno fa è uscito un articolo sulle riscossioni di Equitalia. Quanto incassa Equitalia? Il 15% del debito complessivo. E quel 15% la metà è ratizzato. Quindi è una situazione di crisi generale che sta comunque complicando la vita di tutti, non soltanto dell'ente. Sulla Tari, a volte si applicano le norme in maniera precisa. Forse qui è lo sbaglio, che quando uno stila un regolamento Tari lo applica per quello che è la normativa. C'è una norma che dice che dalla prima all'ultima rata devono passare almeno 6 mesi. Questa norma da tutti gli enti è completamente violata, come la Dispoli la applica. Però non è una giustificazione, perché è verissimo quello che dice il consigliere Grando. L'ente deve riuscire a incassare nell'anno, perché sennò comunque si troverà sempre in grande difficoltà. Poi però voglio anche ricordare le situazioni in cui noi siamo oggi arrivati qui. Noi siamo arrivati da una Tarsu ad una Tares, ad una Tari. Sono state cambiate nel giro di 4 anni le norme, forse 4-5 volte. Quindi il DUP, che è un documento di programmazione, dovrebbe considerare anche questo. In realtà qui si fanno norme molto complicate, perché l'elaborazione del DUP è complicatissima. Arrivare comunque a stilare un documento così abbastanza corposo, io credo che l'errore materiale, soprattutto nell'applicazione del programma, ci sia. È indubbio che il programma del centrosinistra non sia stato attuato al 100%. È indubbio, non è possibile. Ma questo, comunque, consentitemi anche l'errore da parte dei funzionari che si sono trovati, e ricordo, si sono trovati in un arco temporale di 2 mesi a redigere un documento del genere, insieme poi anche alla parte politica. Poi è stato come tutte le cose, è stato prorogato. Ricordo che va approvato entro il 31 luglio, non c'è un aggancio con il bilancio di previsione, e può essere modificato entro il 15 novembre. Entro il 28 di questo mese possono essere apportate delle modifiche che sicuramente dovremmo fare per eliminare magari qualche stortura che comunque non va bene. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, sinceramente mi sembra che questa amministrazione ha cambiato rotta. quantomeno io ricordo un 2015 con un paio di debiti fuori bilancio, 2-3 debiti fuori bilancio. Tutto ciò che abbiamo votato anche quando ero consigliere comunale erano cose abbastanza vecchie della passata amministrazione, anche se comunque di centrosinistra. E i debiti fuori bilancio che abbiamo votato erano veramente debiti abbastanza, insomma, non così clamorosi. Questa era soltanto per fare una piccola precisazione, una mia veduta, che naturalmente può non essere uguale alla vostra. Grazie.
Grazie consigliere, grazie assessore. Ha chiesto la parola il vice sindaco Lauria, perché non si è prenotato nessuno dei consiglieri. Prego, vice sindaco Lauria.